Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Nello spazio vuoto tra mangiare e alzarsi, la moglie di Kedennek disse improvvisamente: da qualche settimana diceva sempre questo. Adesso basta, ho diviso con precisione il grasso e i fagioli e tutto, che in inverno basti. I bambini guardarono la madre. Kedennek guardava dritto con gli occhi sbarrati, proprio in mezzo alle cose senza senso che gli avevano piantato intorno. Quattro pareti e donna panciuta, e fagioli e bambini e fame. I bambini guardarono di nuovo il piatto di Andreas. Eccolo, era vuoto. I bocconi erano spariti. Andreas girò la testa, ma i bambini lo guardarono rabbiosi dritto in faccia. Andreas sussultò. I bocconi erano laggiù. Aveva ancora sempre fame e si vergognava.
Il brano che vi abbiamo appena letto è tratto dal romanzo breve La rivolta dei pescatori di Santa Barbara, di Anna Segers, una scrittrice che ha lasciato un segno indelebile sulla letteratura tedesca del Novecento. È una donna che ha attraversato la storia del secolo breve, incarnando appieno i sacrifici e le contraddizioni della scelta antifascista.
Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich.
Anna Rieling nasce a Magonza il 19 novembre del 1900. In famiglia la chiamano Netti e la sua non è una famiglia qualsiasi. Il padre, Isidor Rieling, è un collezionista di antichità che compra e vende reperti artistici da mezzo mondo. Forse è proprio crescendo in quella casa stracolma di oggetti carichi di mistero che Netti sviluppa la passione per la storia dell'arte. Incoraggiata da Isidor, studia all'Università di Heidelberg, dove impara il cinese per meglio comprendere l'arte orientale, e dove si laurea con una tesi dedicata alla figura dell'ebreo e dell'ebraismo nell'opera di Rembrandt. Sì, perché la famiglia di Netti è ebrea, come ebreo è il suo futuro marito, lo scrittore ungherese Laszlo Radvanyi. I due si sposano nel 1925 e nel 1928 Netti si iscrive al Partito Comunista di Germania. Laszlo, suo marito, era già comunista da tempo.
Sono gli anni nei quali la fragile democrazia della Repubblica di Weimar sta iniziando a cedere, sotto i colpi dell'inflazione e della violenza nazionalsocialista. Netti decide che scrivere di arte non è più sufficiente. Adotta come pseudonimo il cognome di un incisore olandese del Seicento e con quello firma il suo primo romanzo. Da quel momento, Netti Rieling si trasforma in Anna Segers, autrice di un libro intitolato La rivolta dei pescatori di Santa Barbara, la storia senza lieto fine di uno dei primi scioperi di pescatori poveri del mare del nord. Una lotta votata alla sconfitta, ma che risveglia qualcosa nel cuore stanco di chi vi partecipa.
Hall si arrampicò sulle spalle di Nick. Si formò immediatamente un cerchio intorno a Nick, al cui collo Hall aveva stretto le proprie gambe. Hall cominciò a parlare. Disse ciò che aveva già detto all'assemblea. Rimanere uniti, non permettere a nessuna nave di uscire. La gente lo ascoltava in assoluto silenzio. Il loro unico desiderio era di ascoltare proprio queste parole. Anche Hall non aveva altro desiderio, se non di ripetere sempre quelle stesse parole. La voce di Hall non rimbombava, per esempio, come la voce di Kedennek. Eccitava però chiunque l'ascoltasse, risvegliava in ognuno una specie di speranza. Persino a Hall stesso, il suono della propria voce risvegliava una specie di speranza. Gli parve di essere laggiù, in mezzo alle tante persone, ad osservare meravigliato ed eccitato quell'uomo che si era arrampicato sulle spalle di Nick, ebro e spensierato, senza pensare alla fine.
Doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht.
Ma come nasce Anna Segers, la scrittrice impegnata, e cosa ci racconta di lei il suo primo libro? Lo abbiamo chiesto a Paola Gheri, docente di letteratura tedesca presso l'Università di Salerno, esperta di letteratura femminile dell'esilio, e autrice del libro Per una trasformazione delle forme epiche, la prosa di Anna Segers dagli esordi al termine dell'esilio, di prossima uscita presso la casa editrice ETS.
Anna Segas nasce alla notorietà come con la rivolta dei pescatori di Santa Barbara e con un altro racconto lungo che si intitola Grube, cioè il nome del protagonista, nel 1928, quando con entrambi i testi vince il premio Kleist, che è un premio molto, già allora era un premio molto prestigioso e lo è tutt'oggi, un premio letterario. In realtà alla letteratura Anna Segas era nata prima, cioè era nata nel 1924 con un racconto si intitolava I morti dell'isola di Dial, una leggenda raccontata da Antje Segas, che era scomparso dalla circolazione finché non si è ritrovato nel 1978. Due studiosi di Segas lo hanno ritrovato e lo hanno naturalmente pubblicato. Ora, la cosa interessante è non solo che in questo primo racconto già appariva lo pseudonimo della scrittrice, perché Anna Segas è lo pseudonimo di Nettie Reiling. Appariva però in una maniera strana, perché lei non si firmava, ma si nascondeva dietro il nome della narratrice che annunciava nel titolo, Antje Segas. Antje è il diminutivo di Anna in olandese. Quando poi pubblica La rivolta dei pescatori di Santa Barbara, questo racconto scompare anche dall'interesse di Segas, perché questo racconto, come il titolo dice, è una leggenda. Lei invece nel frattempo, grazie anche all'ingresso che nel 25 fa, all'adesione al Partito Comunista, ai contatti del marito che ha fondato a Berlino la scuola marxista dei lavoratori, insomma lei diventa una scrittrice impegnata e quindi abbandona questa leggenda giovanile, abbandona la passione, il tono leggendario, la passione per la leggenda, per i racconti fantastici, e si apre invece all'impegno, al sociale. Quindi sia con Grubec sia con La rivolta dei pescatori di Santa Barbara lei si rivolge, diciamo, rivolge la propria attenzione letteraria ai diseredati, agli emarginati, ai disoccupati, in Grubec in particolare, i lavoratori sfruttati nella rivolta dei pescatori, perché si parla appunto di una comunità di pescatori che sfruttati si ribellano agli armatori, anche se questa rivolta poi finisce male, cioè vengono completamente sconfitti e le condizioni di lavoro tornano quelle che sono all'inizio.
Dopo La rivolta, Anna scrive un altro breve romanzo, I compagni, nel quale l'atmosfera plumbea, mafiabesca del Mar del Nord lascia il passo ad un'esplicita denuncia del pericolo nazista. È il 1932 e il libro non piace per nulla al futuro Führer. L'anno successivo, appena i nazisti salgono al potere, Anna viene arrestata. Rilasciata, appena può, fugge dalla Germania, come fanno tante compagne e compagni perseguitati dalla ferocia del regime. Francia, Spagna, Messico. Nei successivi 15 anni, Anna Segers attraversa tutto il mondo dell'esilio antifascista senza mai risparmiarsi nell'organizzare iniziative che rivelino al mondo quello che sta accadendo nell'Europa dominata dai fascismi, e facendo quello che le viene più naturale, scrivere.
In quel periodo tutti avevano un solo desiderio, imbarcarsi. Tutti avevano un solo timore, quello di dover restare. Partire, partire da questo paese in rovina, da questa vita distrutta, da questo pianeta. La gente vi ascolta avidamente se parlate di imbarchi, di navi catturate che non arriveranno mai in porto, di visti comprati e di visti falsificati, e di nuovi paesi di transito.
Nel periodo dell'esilio francese e messicano, Anna Segers scrive quello che è probabilmente il suo romanzo più famoso, Transito, nel quale racconta la Marsiglia di inizio anni 40. Una delle ultime porte rimaste aperte verso il mondo libero, ma anche il luogo nel quale le speranze di migliaia di persone in fuga dal nazismo vennero ferocemente deluse. Quanto pesa l'esperienza dell'esilio di Anna nell'opera della scrittrice Segers? La parola a Paola Gheri.
Transit è indubbiamente un testo dell'esilio in ogni senso, perché viene scritto durante l'esilio, cioè viene scritto quando lei si trova nel sud della Francia. Inizialmente Anna Segas scappa a Parigi negli anni 30, è ebrea, quindi deve lasciare la Germania anche velocemente, nonché comunista. A Parigi però deve lasciare poi anche Parigi perché l'esercito nazista lo sta raggiungendo e quindi lei con altri profughi tedeschi si porta verso il sud della Francia alla ricerca di un imbarco per andare oltreoceano verso l'America. E soggiorna a Marsiglia e a Marsiglia, mentre è a Marsiglia, scrive Transit. Lei dice addirittura che continua a scriverlo quando si trova sulla nave, che poi in un viaggio molto faticoso, tortuoso, alla fine la porta in Messico, dove poi appunto trascorrerà gli anni dell'esilio. E Transit parla di questo, cioè parla appunto dei profughi tedeschi in attesa dei visti, dei documenti necessari per poter, e alle prese con la burocrazia del tempo, per poter appunto abbandonare il continente. Quindi è scritto evidentemente sullo sfondo dell'esperienza autobiografica di Anna Seghers, anche se non si può definire un'opera autobiografica. In primo luogo perché il narratore è un uomo e quindi è un io narrante maschile che vive una sua propria particolare vicenda nella Marsiglia del 40, proprio come Seghers, che come Seghers vuole imbarcarsi per il Messico, che fatica a trovare i documenti necessari per andarsene, e nel momento però in cui li ottiene resta, decide di restare, quindi diversamente da quello che ha fatto la scrittrice. E Transito è, come dicevo prima, a proposito della rivolta dei pescatori e dell'altro racconto, un testo molto ambivalente, nel senso che mantiene appunto quella duplicità della prima Seghers, diciamo, tra da un lato il realismo, l'attenzione ai problemi della contemporaneità, dall'altro però nello stesso tempo un gioco estremamente complesso con la scrittura, sulla scrittura. In questo romanzo addirittura l'esilio diventa una sorta di metafora della posizione del narratore, il quale non ha un nome, per esempio, non ha un'identità ben definita, non trova un ubi consistam alla fine, quindi da un lato l'esilio come condizione reale, come problema reale è del profugo che non appartiene a nessun luogo sostanzialmente, ma nello stesso tempo anche come metafora della situazione, della condizione letteraria del narratore, il quale non è mai, cioè qualcuno, non coincide mai con una persona reale, con la persona reale dell'autore.
Anna torna in patria nel 1947, ma la Germania che conosceva non esiste più. Il paese è diviso in zone d'occupazione e nel giro di pochi mesi la separazione tra Est e Ovest diventa strutturale. Fedele ai suoi ideali, per il quale ha sacrificato gli anni migliori della sua vita, tra le due nuove Germania, Anna sceglie quella orientale. Nel 1950 si trasferisce a Berlino Est, dove contribuisce a fondare l'Accademia delle Arti della Repubblica Democratica Tedesca. Per i successivi 28 anni, Anna sarà la presidentessa della potente Unione degli Scrittori e una delle maggiori intellettuali di riferimento della DDR. Sarà anche attiva nel Consiglio Mondiale per la Pace, assieme ad altri scrittori comunisti come Pablo Neruda e Jorge Amado. Ma nel 1976 sarà anche la pubblica accusatrice del dissidente Wolf Biermann, poeta e chansonnier, al quale venne rifiutato il rientro nella DDR dopo un tour musicale nella Germania Ovest.
Ma qual è esattamente il ruolo di Anna Seghers nell'ambiente culturale e politico della Repubblica Democratica Tedesca? Come si rapporta, ad esempio, con le giovani scrittrici femministe della generazione degli anni 60 e 70? Ancora una volta ci viene in aiuto Paola Gheri.
Sì, è un ruolo enorme, di grandissimo peso, perché lei, che appunto vi si trasferisce nel 49, nel 52 viene eletta presidente della Lega degli Scrittori Socialisti e lì rimane per più di 20 anni. È in un rapporto diretto con le figure più politiche, appunto più importanti, tipo Walter Ulbricht, ecco, o i grandi capi, diciamo, del partito, della SED, e sia come scrittrice sia come esponente della politica culturale del partito, Anna Seghers ha un potere enorme. Purtroppo però proprio per questo Anna Seghers, tutte le volte in cui deve la storia, diciamo, la chiama a schierarsi in qualche modo a favore di colleghi o colleghe che si sono in maniera più o meno forte opposti alla politica ufficiale culturale della SED, la sua posizione rimane molto molto cauta, molto tiepida. Anche politica, cioè, anche fuori al di fuori dell'ambito culturale, anche all'interno di quello più squisitamente politico, per esempio, lei tace nel 1956 sugli eventi sanguinosi che accadono in Ungheria, sulla rivolta in Ungheria, oppure tace anche al processo contro Walter Janka, che era il direttore della casa editrice Aufbau di Berlino, una casa editrice importantissima, perché aveva subito la solita accusa di attività, cospirazione antirivoluzionaria, e lui era un amico di Anna Seghers, ma lei tace. Tace nel 61 sul muro, lei non si esprime mai sulla costruzione del muro, anche nelle lettere, insomma, lei si nasconde dietro a una sorta di silenzio conveniente, come dire, silenzio di protezione, ecco. E anche nei confronti delle scrittrici della generazione degli anni 20, ce ne sono diverse, la più importante, la più famosa è Christa Wolf, la sua posizione rimane molto molto, come dire, tiepida, ecco, non si spende per nessuna di loro, anche con Christa Wolf che è la sua più grande erede, una grande ammiratrice, diventa anche amica, tra virgolette, di lei e la corteggia per diversi anni, ma anche con Christa Wolf Seghers si mantiene, diciamo, sempre molto molto a distanza, ecco, concede interviste, ci sono molti colloqui che raccontano tante cose, tra l'altro interessanti, su Anna Seghers con Christa Wolf. Però ecco, la maschera, diciamo, dell'ufficialità non può mai essere tolta del tutto, e questa è l'altra Seghers, direi, cioè si potrebbe dire Anna Seghers 1 e 2, cioè un'Anna Seghers prima dell'esilio e un'Anna Seghers dopo l'esilio, la cui letteratura anche patisce molto della scelta politica che lei fa, perché non riesce più a conciliare il diktat, capito, della politica della DDR e quindi il diktat del realismo socialista, di una poetica rigorosamente normativa che doveva e poteva muoversi soltanto all'interno di certi canoni, e invece quella libertà poetica che l'aveva resa grande nel primo momento della sua vita e della sua carriera letteraria.
Ma molto tempo dopo il ritiro dei militari, con i pescatori in mare, la rivolta sedette ancora sulla piazza del mercato, deserta, bianca, brulla, di un brullo estivo, a pensare con calma ai suoi che essa aveva generato, cresciuto, assistito e custodito, per quello che per loro fu il meglio.
Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit, du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit.
Anna Seghers muore a Berlino Est il 1 giugno del 1983.
Questa è Vallun, la trasmissione di storia di e con Radio Città Fujiko, che hanno realizzato in questa puntata Jacopo Lorenzini e Frey, e che è composta da Lara, Olga, Debs, Alessia. Per oggi è tutto e appuntamento alla prossima settimana.